fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ogni tanto rispunta un vecchio nome, no? Accostato alla Juventus. Il mercato è questo, ragazzi, c'è poco da fare. Mi riferisco a Zirkzee, caro Gabriele Latini, che saluto. Perché a me però questa cosa non piace, vi spiego. Si sta trattando Colomani? Ok, per me la Juventus, è arrivato il momento la Juventus dica basta, deadline, io ti posso offrire questa cifra, lo ripeterò fino alla fine, ok? Fino alla fine della trattativa. Nell'uno o nell'altro senso, addirittura 40 milioni e anche qualcosa in più sono troppi per un calciatore che, per carità, non sto dicendo che sia scarso, non sto dicendo che sia mediocre, ma credo che valga meno di 40 milioni. Dopodiché Zirkzee è tornato d'attualità, io non so fino a che punto possa essere utile a Luciano Spalletti, perché la Juventus deve comprare i gol, caro Gabriele, deve comprare i gol, cioè un centravanti, un numero 9 vero che segni. Pellegrino sembra vicino, fa anche rima, per tutta una serie di questioni, tipo quella di Ekator che potrebbe andare al Parma. Qualcuno dice, ma perché lo cediamo in prestito con diritto di riscatto del Parma? Ma la Juventus praticamente si assicurerebbe, nel caso, un controriscatto molto simile a un diritto di ricompra. Ma Pellegrino non gli può affidare la responsabilità di tutto l'attacco, quindi serve un centravanti vero nel caso in cui saltasse Colomani. I nomi sono due, ragazzi: Sorloth, che rimane un po', diciamo così, sullo sfondo, e c'è sempre Vlahovic, che l'armadietto alla Continassa, per quanto ci risulta, non l'ha ancora svuotato. Ora però oggi ho saputo una piccola indiscrezione, anzi più che piccola, un'importante indiscrezione. Secondo voi, insomma, non sarebbe anche favorevole alla Juventus, però è chiaro che non è semplice, è abbastanza complicata la cosa. Non capisco perché, significa per un solo motivo è complicata a questo punto, cioè perché il papà di Vlahovic, cioè Milos, che di fatto è diventato il suo agente, comunque chi gli cura anche gli interessi, secondo me vuole ancora troppi soldi. E io ho l'impressione che Carnevali, con un paio di risposte sull'argomento, poi la cosa di Spalletti del citofono, abbia detto sostanzialmente: se tu vuoi tornare alla Juventus devi accettare le nostre condizioni, e sicuramente devi chiedere meno dal punto di vista perché non è tanto l'ingaggio, dal punto di vista di questi benedetti o maledetti bonus alla firma. Quindi Vlahovic o Sorloth, staremo a vedere. Per quanto riguarda Lukumi, qualcuno parla di Manchester United, però oggi Fenucci ha detto Lukumi in realtà noi gli abbiamo già promesso, diciamo, di andare via, perché l'aveva chiesto anche lo scorso anno. Quindi se arriverà un'offerta congrua rispetto alle nostre esigenze, alle nostre richieste, lo possiamo cedere. Ora non ha nominato la Juventus, non poteva farlo certamente, non ha nominato nessuno, però ci può stare, anche perché Bremer sembra che possa accettare. Rimarrei un po' deluso, vi spiego anche perché, l'offerta del Galatasaray, ok? 58 milioni, come vi dicevo, non glieli darà nessuno alla Juventus. La clausola scade il 10 agosto, quindi ancora in corso, è valida per l'estero. Magari si può trattare 35, no, perché poco, 40-45 forse, e sicuramente, anzi sono certamente, Bremer andrebbe a prendere tanti soldini. Vi faccio un esempio: Vlahovic, l'unica offerta che ha avuto è del Besiktas, ok, che è un'altra squadra turca. Ci sono 4-5 club turchi che sono molto ricchi, e gli ha offerto il Besiktas a Vlahovic 10 milioni, salvo però ricevere, diciamo così, il no, oppure lo stand-by del calciatore, perché non vuole andare a giocare in campionati meno competitivi di quello italiano, comunque vuole andare in un top campionato europeo. Se invece Bremer andasse, si accontenterebbe, tra virgolette, di un campionato, secondo me, di livello basso rispetto all'Italia. Ora è sicuramente in crisi la Serie A, però da qui andare in Turchia... Ma se il calciatore vuole andare via, io anche a Bremer, ragazzi, io penso alla Juventus. Arrivederci Gleison, anzi no, addio, perché tanto non credo che a 29 anni possa ritornare. Questo è il punto del discorso. E quindi c'è la questione Lukumi. Allora, Lukumi sta trattando la Juventus, intanto è il prescelto di Spalletti, secondo me non a caso, perché è un calciatore comunque che copre, cioè dal punto di vista difensivo, un centrale, come sapete, è molto bravo, ma oltre al discorso fisico, della prestanza fisica, è bravo anche ad impostare. E aggiungo, ha un'altra caratteristica che la Juventus, in particolare Spalletti, ha chiesto ai calciatori nuovi, soprattutto a quelli di un certo livello: la personalità, che ovviamente è fondamentale. Lucumi credo ce l'abbia anche un po' troppa. Mi ricordo che in qualche partita contro il Bologna c'è stato qualche scontro ovviamente a livello verbale con qualche calciatore della Juventus. Abbiamo anche detto, io me lo ricordo qui con Santarelli, guarda questa, è proprio antipatico. Invece la Juventus potrebbe essere un giocatore utile, importante, funzionale, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro aggiungo, io prima Vincenzo vi ha dato un piccolo assist, ho fatto un collegamento perché il giorno in cui andai a seguire, come ricorderete, 10-12 ore dalla mattina alle 9 fino alle 5, alle 6 di pomeriggio, quindi 17-18, andai a seguire l'elezione del presidente federale, cioè Malagò, io rubai tra virgolette una foto perché c'era Marotta e non fecero fare le foto. Mi ricordo andò Claudio, io stavo cercando di braccare Chiellini, e Claudio mi disse: non ci hanno fatto fare foto a Marotta, l'unico, né foto né video, no, non si può. Sembrava come se fosse una sorta di sua eminenza, no? Invece poi, quando andammo in conferenza stampa post elezione di Malagò, erano seduti vicini Marotta, Carnevali, che parlavano, abbiamo fatto una foto, e anche Fenucci. A un certo punto io ho visto parlare in maniera molto assidua, magari non significherà nulla, però bisogna, siccome questo mestiere lo faccio da troppi anni, potrebbe avere invece un significato. In maniera molto assidua, a parte ogni tanto Carnevali con Marotta, sapete che Carnevali è testimone di nozze di Marotta, con Fenucci stesso. Oggi Fenucci dice queste cose. Per carità, noi seguiamo la Juventus, tifiamo la Juventus, trattiamo la Juventus, e pensiamo che potesse riferirsi anche alla stessa squadra bianconera per Lucumi. C'è un altro discorso in ballo, perché al Bologna piace sicuramente Miretti, che come sapete ormai è stato eletto come contropartita, e potrebbe magari, ti faccio uno sconto sulla valutazione di Miretti, di conseguenza tu mi fai lo sconto, perché aveva fino a pochi giorni fa Lucumi una clausola rescissoria di 28 milioni. Se però loro sono interessati a Lucumi, si può trovare un accordo, ragazzi, dai, su questo credo che non ci siano dubbi. Però quello che io dico, e tra poco metterò anche su, come ogni sera del resto, metterò anche il podcast su Bianconera News, oggi l'ho incentrata su questo aspetto qui, no? Che la Juventus dovrà, portiere, centravanti e non solo, dare una scossa al mercato, con tutto il rispetto di Ekator da una parte e di Celik dall'altra, due giocatori, secondo me, due acquisti ottimi, ma diversamente ottimi, intanto perché uno è di prospettiva, un altro è molto esperto, ma chiaro, non sono dei giocatori di livello, no? Sono dei giocatori, uno è giovane, non sapremo se diventerà un top, un campione, un ottimo calciatore. L'altro, lo dicevo ieri, ci ho fatto invece ieri su di lui il podcast, sicuramente sarà funzionale, utile, può fare diversi ruoli. È chiaro che ti aspetti nomi diversi. Mi ricordo Nereo Roccolo, anche citato, no? Lui diceva: datemi un portiere che pari, un centravanti che segni, e poi ci penso io. Ora Spalletti non avrà detto le stesse cose a Carnevali e a Mazzara, però gli avrà detto sicuramente: forse cerchiamo di stringere i tempi, perché i mondiali sono finiti, quindi non ci sono nemmeno più scuse sotto questo aspetto, cerchiamo di mettere a segno qualche colpo di una certa rilevanza, e partendo proprio dal portiere. Quindi Dibu Martinez ha un accordo con la Juventus, l'Aston Villa non vuole mollare la presa rispetto alla richiesta, la Juventus non gli sta bene, basta, si chiude il discorso e si va su Vicario, perché Vicario invece è di fatto fuori dal progetto di De Zerbi, e quindi è sul mercato, verrebbe alla Juventus volentieri, e quindi potrebbe essere una trattativa. Tra l'altro il Tottenham aprirebbe anche quasi sicuramente ad un prestito con diritto, addirittura nemmeno con obbligo di riscatto, e alla fine pagheresti rispetto a Dibu Martinez meno ingaggio, perché credo che percepisca 3,5 milioni netti l'anno rispetto ai 5, l'accordo che ha fatto la Juventus con Dibu Martinez, un triennale da 5 milioni. però sul fronte cartellino lo pagheresti di più, perché ha 29 anni rispetto ai 33. Anzi, il 2 settembre Dibu Martinez in realtà compirà 34 anni, quindi se non si può fare, si passa avanti. Io credo che abbia, anzi sono sicuro che abbiano dei piani B in ogni settore. Poi centravanti è un caos, è più ingarbugliata, perché se la questione portiere è ridotta a pochissimi elementi, forse due, e vi ho fatto i nomi, la questione attaccante invece è molto più, diciamo così, ingarbugliata, perché Colomani si continua a trattare ormai da un anno e mezzo tra Comolli, Carnevali. Io dico che se al Paris Saint Germain, se il presidente Al Khelaifi, che mi pare di capire se stia vendicando, basta, vuoi 40 milioni, io non te li do. E allora le alternative sono come centravanti principale, attenzione ragazzi, non sto parlando, perché Pellegrino per esempio c'è la possibilità che la Juventus arrivi, tra l'altro mi pare di capire anche che tra la Juventus e il Parma ci siano buoni rapporti. Ora non c'è un asse Cherubini, che ha ricevuto la visita dell'ex presidente Andrea Agnelli, Cherubini, Carnevali, però ci sono buoni rapporti, tant'è che la Juventus, come ricorderete, ha ceduto Daffara per 6 milioni allo stesso Parma. Quindi Pellegrino si può fare, ma non puoi dargli la responsabilità dell'attacco, non deve essere l'attaccante principale. Magari poi si guadagna il posto, non lo so, con le prestazioni si dimostra all'altezza, però come attaccante principale devi mettere un nome di un certo livello. Quindi le alternative all'ipotesi, diciamo così, all'ipotetica affare che salta di Colomani sono due, appunto Vlahovic e Sorloth, che rimane sullo sfondo. L'ho detto prima, questa è un po' la situazione. Zirkzee, io ragazzi, ora capisco, quando c'era Motta lo voleva, l'ha avuto al Bologna, che però giocava in un modo diverso, però io francamente attualmente non lo prenderei, ma non perché, ripeto, io non definisco nessuno scarso, mediocre, proprio come funzionalità rispetto al gioco di Spalletti, anche se lui in realtà fa salire la squadra. La Juventus deve prendere uno che segni, ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno, uno che faccia minimo 15 gol, quei gol che ti sono mancati per qualificarti alla Champions League, che quindi sono stati fatali quei gol mancanti, perché non ti sei qualificato e di conseguenza non hai più 63-64 milioni che invece la Juventus aveva incassato nella precedente Champions League. Queste un po' sono le situazioni riguardanti la Juventus. I nomi sono sempre quelli, speriamo, questo è l'auspicio mio, anche perché altrimenti non mi chiedo il motivo per cui sia stato preso Massara. Da Massara mi aspetto qualcosa di diverso, lo stavo dicendo prima con Gabriele in regia. Tu vai in Premier League, lui dice giustamente ti chiedono tanto, però ci sono tanti calciatori, o diversi calciatori, non voglio dire tanti calciatori o scontenti o emarginati, che probabilmente in Italia farebbero la differenza. Io cito Malen, forse vi dà fastidio, però ragazzi è stato un esempio eclatante, ma anche ci metto prima, che qui riguarda il centrocampo, McTominay nel Napoli non giocava mai, nel Manchester United. Poi ci sono questi club che hanno tantissimi calciatori in più, che magari qualcuno l'abbiamo anche dimenticato. Io mi aspetto da Massara o che prenda uno di questi profili, oppure addirittura uno sconosciuto tra virgolette. Io, diciamo, il salto di qualità sotto il profilo del mercato me lo aspetto sotto questo aspetto qui, scusate il gioco di parole, cioè che Massara faccia la differenza. Lui ha conoscenza anche all'estero con i suoi osservatori, quindi staremo a vedere. L'unica cosa però che chiedo alla Juventus, cara Juventus, caro Carnevali, mettiamolo a segno adesso qualche colpo, qualche colpo importante, dai, altrimenti rischiamo che poi si comincia a prolungare, cresce la tensione, rimane in ritardo, magari anche Spalletti stesso, che giustamente si aspettava qualcosa in più, qualche colpo chiuso, invece si ritrova per il momento solo Celik e lo stesso Ekator, che peraltro adesso è infortunato. Quindi questo è un appello che mi sento di fare alla Juventus, e speriamo bene. Però vi dicevo di Lukumi, il Manchester United piomba, abbiamo letto, l'ha detto anche Vincenzo probabilmente prima, piomba su Lukumi per bruciare la Juventus. Io, se c'è un club estero che piomba su un calciatore, non hai speranze, tu club italiano, è la Juventus, tutti gli altri, perché al di là del discorso del cartellino, cioè quello che ti offrono come cartellino diventa quasi relativo rispetto invece all'ingaggio che offrono al calciatore, perché qualsiasi club inglese ovviamente offre, non dico il doppio come ingaggio rispetto a quelli italiani, ma diversi milioncini in più. E se poi magari anche il calciatore, no, volesse, perché da quello che ci risulta Lukumi piacerebbe la Juventus, se però la gente gli dice fermati John, perché lui si chiama John, è colombiano, no, lo sapete, guarda che il Manchester ci sta offrendo due volte in più della Juventus, del 30-40% in più, che vuoi fare? Vuoi guadagnare di più o di meno? Però dipende anche poi dalla personalità dello stesso giocatore. Io faccio sempre l'esempio, parlando con degli amici pescaresi, sempre l'esempio di Verratti, che un amico ha citato qualche giorno fa. Verratti era praticamente della Juventus, ok? Tra l'altro era anche, non so se ancora lo sia, un tifoso bianconero ed aveva praticamente coronato il suo sogno, perché la Juventus lo aveva di fatto preso, non ufficialmente, ma c'erano tutti gli accordi. Chiamò Leonardo, l'attuale, che ruolo ha adesso, advisor. Allora era team manager, direttore generale del Paris Saint Germain, chiamò l'agente di Verratti e offrì due volte e mezzo in più, quasi tre volte in più di ingaggio della Juventus. E questo agente chiamò Verratti, me l'ha raccontato un amico, un collega di Pescara, gli disse: Marco, guarda che mi ha chiamato il Paris Saint Germain nella persona di Leonardo, e adesso non mi ricordo quanto offrisse la Juventus, però offriva 5, ci hanno offerto 15 milioni, che facciamo? E alla fine il giocatore andò al Paris Saint Germain, capite? E lì parliamo della Francia, però il Paris Saint Germain è un capitolo a parte, perché malgrado tutti i soldi che ha speso non è stato per esempio mai indagato per il fair play finanziario. Questo è un mistero vero, è un mistero vero. La clausola di 28 milioni, scrive tutto io, no? Di euro che pendeva su John Lukumi è ormai scaduta, questo ve l'avevo già detto da qualche giorno, ma la Juve non sembra essersi rifatta sotto per il difensore colombiano del Bologna, che Carnevali aveva provato a portare a Torino ad inizio mercato. Il giocatore sembra essere finito in secondo piano, ma io non lo so, ma dall'Inghilterra arrivano delle notizie che potrebbero portare la Juve a scuotersi. Spero insomma che poi alla fine, come riporta tutto Mercato Web, che come sapete è uno dei siti della nostra famiglia editoriale, secondo varie fonti di mercato d'oltremanica, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul 28enne di Cali, reduce da un ottimo mondiale con la sua nazionale, e Bologna aperto ad una cessione se dovesse ricevere l'offerta giusta. Vi ho riportato le parole di Fenucci, ok? Che non ha fatto nome, però ha detto: se arriva un'offerta giusta lo cediamo. Il Bologna è un altro... è un'altra società tosta dal punto di vista delle cessioni. Ricevere l'offerta giusta, Carnevale è consapevole del fatto che Torino è una destinazione gradita al giocatore, come vi ho detto, io non l'avevo letto, ma sa anche che la Juve non potrebbe mai vincere un braccio di ferro con il Red Devils, per cui se Lukumi è davvero un obiettivo, l'amministratore delegato bianconero potrebbe muoversi concretamente nei prossimi giorni. Ecco, vedete che quando io faccio questo appello, no, io queste cose non le avevo lette, le ha scritte tutto Mercato Web poco fa, bisogna sbrigarsi, cominciare a mettere a segno qualche colpo importante. Intanto accontenti Spalletti e agevoli il suo lavoro, primo, che è la cosa più importante. Ma poi ve la dico tutta, ragazzi, anche dal punto di vista dei tifosi, magari sarebbe opportuno che la Juventus cominciasse a farti sentire in maniera più decisa sul mercato, perché molti tifosi della Juventus sono depressi, sono tutti pessimisti, anche qui tanti di voi che scrivete, insomma c'è questa sorta di malcontento che è anche comprensibile, quindi magari deve dare un segnale importante la Juventus, anche perché cioè il tifoso della Juventus adesso ha bisogno di vitamina emotiva, io la chiamo così, e di ritrovare sostanzialmente la fiducia nella società, e qualche colpo di mercato credo che sia una parte di vitamina. Ecco, poi non è che fai tutto con il mercato. Questione invece Pellegrino, la Juve ovviamente non pensa solo a Colomani, ve l'ho detto, c'è un aggiornamento perché i bianconeri vogliono prendere due attaccanti, e l'altro, io lo chiamo come secondo attaccante, ma non secondo come ruolo, secondo come importanza, diciamo così. Matteo Pellegrino, il profilo del giovane talento sta scalando le gerarchie. Si tratta di un profilo giovane, fisico, dotato di un ottimo fiuto del gol, perfetto per completare appunto lo scacchiere della squadra. La trattativa sembra già essere entrata in una fase decisiva o comunque molto calda sul fronte del calciatore. Stando a quanto afferma Sport Mediaset, la Juve con Pellegrino ha un accordo per un contratto di 5 anni a 2 milioni di ingaggio, quindi l'ingaggio è ovviamente, ci mancherebbe altro, più che sostenibile, perché sono cifre quasi irrisorie se ci riflettiamo rispetto ad alcuni calciatori. Un'intesa pluriennale che dimostra quanto la società creda. Infatti, se la Juventus dovesse fargli un contratto di 5 anni, significa che vuole investire e crede molto in questo ragazzo. E io vi ripeto, a me piace molto questo ragazzo, però preso come seconda punta a livello di importanza. Resta da superare l'ostacolo più grande, cioè l'accordo definitivo con il Parma stesso. I bianconeri valutano di offrire al Parma un prestito di 8-9 milioni con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione all'Europa, quindi o Champions League o Europa League. Sta ridimensionando anche le ambizioni la Juventus, mi verrebbe da dire. Una formula strategica che permetterebbe alla Juve di dilazionare l'investimento tutelandosi sul piano economico. Cioè, se la Juventus offre un prestito di 8-10 milioni, non dico che sia obbligata, gli dice guarda, è sostanzialmente un obbligo di riscatto, però è significativo, significa che lo vuole ovviamente riscattare il calciatore, purché ovviamente si verifichino le condizioni che poi inseriranno in un'eventuale trattativa e quindi in un contratto. Adesso resta da capire quale sarà la risposta del Parma di fronte a questa proposta formulata da Carnevali e Massara. Però la Juve vorrebbe presto arrivare a Pellegrino per metterlo a disposizione dell'allenatore, quindi vedi che mi ascoltano ascoltano Radio Bianconera alla Juventus, ma questo lo sapevamo, il prima possibile, e chiudere una volta per tutte il restyling del proprio reparto avanzato, o meglio chiuderlo, se fosse Pellegrino diciamo sarebbe un pezzo, poi servirebbe quello principale di centravanti. Questo è un po' il succo del discorso, i nomi più o meno sono quelli. Oggi è rispuntato questo Zirkzee, ragazzi, staremo a vedere se è soltanto una suggestione mediatica, se una delle tante cose che scrivono per fare click, per vendere giornali, per avere ascolti. Io credo di sì, perché non mi pare mai che Spalletti, non lo so, però non mi pare che sia un profilo chiesto da Spalletti. Addirittura non credo l'abbia chiesto nemmeno a gennaio, quando la Juventus rincorse 4-5 elementi e non c'era Zirkzee, quindi non credo che abbia cambiato idea. Però insomma, per carità, tutto è possibile sul fronte del mercato. Attenzione, stavo pensando, siccome leggo il nome di Ken, che è un ex giocatore della Juventus, qualcuno lo rivorrebbe. La Fiorentina per 40 milioni, se non qualcosina in più, lo cederebbe, e sembra che ci stia il Como. Il Como lo sapete, ragazzi, deve per forza italianizzare la rosa, perché altrimenti non può giocare in Champions League. È semplice, ci sono delle norme e delle regole della UEFA che obbligano le società appartenenti appunto alla UEFA, come quella italiana, perché la Federcalcio appartiene ovviamente alla Confederazione UEFA, ma obbligano soprattutto per quelle che partecipano alle competizioni continentali di avere un tot numero di italiani. Ricordate che lo scorso anno il Como fece giocare 6 minuti un solo italiano, nemmeno ricordo il nome, ragazzi, pensate, dopodiché tutti stranieri. Ma siamo giunti al primo break, sono le 19.30, sto per dare la linea a Gabriele Latini. Vi dico che 19.35 Michele Tossani, collega e match analyst, 20.05/10 invece abbiamo Massimo Brambati.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, caro Gabriele Latini, siamo pronti, prontissimi per collegarci con Michele. Già ce l'abbiamo, vabbè, la puntualità. Il punto di Tossani l'ho definito io, perché mi piacciono le sue poste, tra l'altro. Ciao Michele!
Ciao, un saluto a tutti.
Alla fine te lo chiederò un punto sui mondiali, però vorrei iniziare con la Juventus. Se tu fossi un tifoso della Juventus, no? E leggessi tutti i giorni, Colomani 40, forse l'accordo non c'è, poi c'è la possibilità di riprendere Vlahovic, sullo sfondo c'è Sorloth, intanto si avvicina Pellegrino, e qui parliamo dell'attacco. Dopodiché, oggi pare che il Galatasaray, il Galatasaray è su Bremer, che potrebbe dare l'ok per andare via. La Juventus sta puntando a Lukumi, che nel frattempo però è finito nel mirino del Manchester United, e al momento gli unici due acquisti sono il giovane Ekator, quindi di prospettiva, e l'esperto Çelik. Se tu fossi un tifoso della Juventus, saresti con quale umore? Preoccupato?
Preoccupato sì, però mi sembra una condizione comune a tanti tifosi anche di altre squadre. Molti però forse non si sono resi conto che ormai il calcio italiano è questo. Cioè, è vero che ci sono alcune squadre tipo la Fiorentina che sta spendendo e espandendo per giocatori, comunque per fare il campionato che deve fare la Fiorentina, che comunque non è per costruire una squadra per arrivare a vincere lo scudetto. Però se andiamo a vedere, la Roma è uguale, il Milan si sta spendendo, anche il Milan, però insomma non è che stia comprando dei super profili. Cioè, alla fine la situazione del campionato italiano è questa, cioè le squadre che possono spendere sono le squadre della Premier, le squadre della Premier o le squadre arabe, e il campionato italiano, le squadre italiane, anche le grandi squadre come la Juventus probabilmente dovranno o devono muoversi in maniera sotterranea ma velocemente prima che gli obiettivi vengano fuori, perché magari possono solleticare la fantasia di questi club di altri campionati che hanno più soldi, oppure dovranno aspettare, ormai ci siamo a agosto, comunque l'ultima fase del mercato. Purtroppo la situazione è questa, è una situazione generalizzata.
Questo è vero. La Juventus, allora, alla fine della giostra, siccome per quanto mi riguarda, tra l'altro lo sto anche leggendo, sarebbe ora che Carnevali desse un ultimatum al Paris Saint-Germain. Ma secondo te Spalletti gli ha detto a Carnevali fate di tutto per prendere Colomani? Io qualche dubbio ce l'ho sinceramente, Michele, sai?
Ma però in effetti questa insistenza è un po' sospetta, cioè nel senso che può darsi che davvero l'allenatore l'abbia messo in cima alla lista dei desideri, poi se ne assumerà anche le responsabilità qualora Colomani dovesse far male. Però ecco, io credo si possa vivere anche senza Colomani, cioè non mi fossilizzerei su Colomani, non è che sta parlando di Haaland, di Haaland, anzi, perché non si pronuncia all'inglese Haaland, e quindi mi sembra strano che non si possa pensare a qualche altro giocatore. Ecco, io non credo che Sorloth da centravanti sia tanto inferiore a Colomani.
Esattamente, e poi c'è anche l'opzione ovviamente Vlahovic, che come tu ricorderai Spalletti nominò subito titolare, poi si è infortunato e abbiamo visto che è rientrato nell'ultimo mese 4 gol. Se tu fossi invece la Juventus, riprenderesti Vlahovic per primo assecondare le richieste o le, diciamo così, le caratteristiche del gioco di Spalletti, ma anche perché fondamentalmente alla fine, Michele, tu non pagheresti l'ingaggio, non pagheresti il cartellino, certo con delle pretese diverse, visto che adesso dovrebbe essere lui a citofonare alla Juventus, no?
Ma io non lo rinnoverei per un semplice motivo: credo che lui abbia fatto il suo tempo alla Juventus e non credo che sia ripresentabile, perché al primo errore di Borda tornerebbero fuori le solite polemiche su Vlahovic qui, Vlahovic là, è un giocatore adatto, non è un giocatore adatto, eccetera. Io credo che sia meglio per tutti, anche per lui, probabilmente andare in un'altra squadra, magari all'estero, e svilupparsi per quel cannoniere che non si è potuto sviluppare per tanti motivi alla Juventus. Io poi credo che in queste grandi squadre l'allenatore debba dettare la linea, ma non possa avere troppe pretese. Cioè, alla fine la società non può essere vincolata a un allenatore, a maggior ragione un allenatore che giustamente, come anche la tifoseria, vuole vincere subito, ma la società sì, vuole vincere subito, ma deve ragionare anche di prospettiva, perché altrimenti si corre il rischio di fare l'instant team, come spesso viene fatto quando c'è Conte in panchina, poi il Conte della situazione va via e rimangono giocatori di 30-33 anni con contratti faraonici. è una cosa, tra l'altro, già vista proprio la Juventus.
Esattamente.
Io credo che l'allenatore si debba assecondare l'allenatore, ma entro certi parametri, ecco, non dare carta bianca all'allenatore. L'unico caso di carta bianca io la darei in nazionale se arriva Guardiola.
Ecco, che credo, boh, non lo so, poi ne parliamo un attimo alla fine, prima di salutarci. Quindi alla fine tu sceglieresti, se desse da te sceglieresti Sorloth di questi nomi, fermo restando Pellegrino, che secondo me è un ottimo calciatore, ma non può essere, non puoi dare a lui il peso dell'attacco, magari lo prendi come secondo attaccante. Sorloth secondo te, anche perché altri non ce ne sono in giro di centravanti?
No, io piglierei Pellegrino e Sorloth, cioè Pellegrino io lo piglierei, perché secondo me è un giocatore
anch'io
che può fare è pronto per provare almeno a fare il salto di qualità. Poi se faccia bene o no a livello successivo, questo è imprevedibile, ma questo vale per tutti gli attaccanti. D'altra parte lo stesso David, chi si aspettava che potesse naufragare in questa maniera. Quindi io lo piglierei, perché secondo me ha tutte le caratteristiche per giocare centravanti in una squadra come la Juve, in una squadra di Spalletti. Poi per sicurezza, se fosse possibile, prenderei anche un Sorloth per cercare di togliere la troppa pressione dalle spalle di Pellegrino. Ma io credo che Pellegrino, come caratteristiche tecniche, di fisicità, di tecnica, di capacità di tirare con entrambi i piedi, al netto che deve migliorare qualcosa tecnicamente, insomma, anche Batistuta all'inizio era un giocatore tecnicamente non eccelso, e poi abbiamo visto che il giocatore è diventato nel corso della carriera. Quindi io è un giocatore sul quale punterei.
Aggiungo, Michele, che tra l'altro tra le peculiarità anche la personalità, perché insomma è uno che lotta molto, quindi questa è un'altra caratteristica che Spalletti sta cercando. Invece per quanto riguarda il centrocampo, insomma Massara sta provando ad ingaggiare Kessié, che per quanto mi riguarda è un ottimo calciatore, però poi, siccome stiamo dicendo da tempo, Spalletti però necessita di un regista alla Pizarro, alla Lobotka, insomma di un regista, di un cervello, non basterebbe eventualmente Kessié secondo te?
No, perché Kessié in qualche modo è l'alternativa di Thuram, cioè nel senso, alla fine se sta bene Kessié giocherebbe Kessié, perché comunque è ancora in forma, fisicamente pronto e comunque giocatore superiore, però si va in questi giocatori qui, manca un giocatore di palleggio, un play, esatto, o una mezzala di possesso, o un secondo mediano di regia, insomma a seconda di come vuole giocare Spalletti, però serve un giocatore di qualità che pulisca la palla quando esce da dietro e che abbia i tempi, i modi con cui portarla o spedirla in profondità e riesca a pulire un po' il possesso della Juventus. Questo giocatore manca, io spero che affari spenti stiano comunque trattando qualcuno, magari il nome non è uscito, però credo, immagino che siano su qualche nome importante.
Infatti Michele, io dico sempre, la Juventus ha preso Massara, oltre ovviamente a Carnevali, io mi aspetto sinceramente un colpo a sorpresa o comunque diciamo un nome che non si sta facendo in questi giorni, perché Massara insomma conosce il mercato nazionale, internazionale, credo, presumo, suppongo e soprattutto mi aspetto appunto che possa uscire fuori qualche nome. Se tu dovessi dare un consiglio per gli acquisti in qualsiasi ruolo della Juventus, chi prenderesti? Senza fare attaccanti, insomma in qualsiasi ruolo, c'è un calciatore che secondo te, di cui non si parla tanto e che invece potrebbe essere adatto all'idea di gioco di Spalletti?
Ma ora è difficile dirlo su due piedi, perché comunque bisogna vedere anche un po' i prezzi, bisogna vedere quali sono le richieste dei procuratori, quali sono le richieste...
No, io dico, guarda, hai ragione Michele, scusami, reintegro la domanda. A prescindere dal discorso economico, io dico proprio dal punto di vista tecnico-tattico, poi quello è un discorso ovviamente...
Tecnico-tattico, se fosse possibile, io riporterei in Italia Fabian Ruiz, ma credo...
Mamma mia, quanto mi piace Michele, è troppo che guadagna troppo.
Quello sarebbe il giocatore che comunque... Sì. Ti dà regia, ti dà palleggio, ora il Paris Saint Germain ha imparato anche a buttarsi dentro l'area e a trovare anche la via del gol.
Grazie a Luis Enrique, quando... possiamo dirlo?
Insomma, si parla di giocatori di questo livello qui, poi ci sono cose imprevedibili, perché poi alla fine, per esempio, un nome adatto era Hiljemark, sembrava un po' parcheggiato alla periferia del calcio, E poi però è arrivato l'Atletico Madrid, ha dato non so quanti soldi e se l'è portato a casa. Quindi c'è anche poi il fatto che la concorrenza si è allargata, perché prima eravamo solo noi in Italia che compravamo, adesso tutti parlano della Premier, anch'io, insomma, perché poi vai a vedere Leeds United, una squadra di metà classifica, certo, spende 30-35 milioni per i giocatori. Però oltre, non c'è solo il campionato della Premier, perché poi c'è il campionato della Premier, poi ci sono le due squadre di Madrid, Barcellona, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain, qui diciamo la pletora di squadre che possono comprare più delle italiane è aumentata notevolmente.
Vero, hai ragione. Invece passando, tralasciando la Juventus e passando, prima di salutarci, appunto alla nazionale, ma tu giustamente prima hai detto Guardiola, ma secondo te, detto che leggo che insomma pare che comunque l'abbiano contattato, no, sia Maldini che Leonardo, ma alla fine resterà una suggestione mediatica, oppure credi che ci possa essere la possibilità? Perché sappiamo benissimo che lui guadagna tanti soldi, è vero che tramite gli sponsor, però insomma sono tantissimi i soldi che guadagnano Guardiola, ammesso che poi, scusami Michele, ammesso che poi, ecco, un altro punto di domanda è questo, che lui poi in una nazionale possa far bene, uno come lui forse avrebbe bisogno di lavorare tutti i giorni o no con i suoi calciatori?
Sì, però io credo che non sia tanto una questione di soldi, nel senso, o di soldi per lui, cioè l'idea mi sono fatto molto da fuori, perché ovviamente non ho contatti diretti, però molto da fuori è che dipenda più che altro dalla voglia che lui può avere di rimettersi subito in gioco, dalla voglia che lui può avere di
questa
di
sfida,
una nazionale, certo, una nazionale come l'Italia, perché lui conosce comunque il calcio italiano, e poi al di là insomma dell'esperienza che ha avuto, che era da calciatore, quindi una cosa completamente diversa, sono passati secoli, però insomma conosce, sente, ha amici, quindi io credo che forse ci sia quest'altra questione riguardante il fatto che lui sa benissimo che arrivando in Italia lui sarebbe, cioè sarebbe come quando arrivò Sacchi nel 92, cioè ci sarebbe una guerra di religione,
sì.
Però Guardiola, contro tutta una serie di analisti, giornalisti, persone, con tutto amplificato dai social, che al primo mezzo pareggio, come accadde con Sacchi, al primo mezzo pareggio sarebbero i fucili contro. E credo che poi l'altra questione sia non tanto il suo ingaggio, perché io non credo che lui, insomma, nelle condizioni economiche che ha, faccia tante. Credo più che altro per lo staff, perché immagino lui si voglia portare dietro una decina,
vero,
quindicina di persone, e a quel punto la questione sarebbe: lui può anche rinunciare all'ingaggio che ha, però bisognerebbe trovare i soldi per pagare 10-12 persone.
Ah, sì, è vero.
Io non credo che lui non è, non mi sembra il tipo che dice: ok, vengo, però l'analista lo lascio a casa. No, io sono 10 anni che lavoro con questo
e voglio continuare.
Me li voglio portare tutti, e con stipendi adeguati, perché sono bravi, quindi devono prendere anche dei soldi. Magari ora in federazione non, magari si può trovare i soldi, lo sponsor può venire in aiuto dello stipendio di Guardiola, però è difficile che lo sponsor paghi anche per avere l'analista,
certo,
il preparatore atletico, invece quelli avranno stipendi sostanziosi.
E quindi gli altri nomi che restano, io per esempio fino a un paio di mesi fa era in vantaggio Conte, perché Malagò, questo te lo do per certo, ancora prima di essere eletto, un mese prima delle elezioni, aveva parlato con Conte e aveva avuto la disponibilità. Ora invece sembra un po' più, diciamo così, emarginato tra virgolette il nome di Conte, è spuntato Pirlo e resta sempre Mancini, che peraltro è anche un amico di Malagò. Ora io non so se tu conosca, abbia qualche news, qualche indiscrezione, però secondo te alla fine, perché Malagò ha detto abbiate pazienza qualche altro giorno e poi vi diremo il nome, alla fine chi sarà questo CT della nazionale secondo te?
Ma indiscrezione non ne ho, io non escludo che possa essere Pirlo, però ecco una questione, perché ho letto tante cose, la questione secondo me non è quella diciamo del curriculum o di quello che ha fatto nei club, perché comunque si parla di un lavoro completamente diverso. E se andiamo a vedere, Berzotto aveva allenato il Prato, mi pare, cioè sono due lavori completamente diversi, ora più che mai, anche se è vero che le nazionali stanno assomigliando ai club per tanti motivi, ora qui
soprattutto la Spagna, stare. Diciamola tutta
esatto, però in generale anche l'Inghilterra, sì. Eccetera, poi vediamo, insomma, si prendono allenatori di club, anche se poi alla fine vince il tecnico federale, no?
Sì, certo.
Ma insomma, però dico, la questione è un'altra, cioè si sceglie un allenatore perché si ritiene, magari Guardiola dice di no, che sia più adatto, o per amichettismo, perché qui in Italia si va avanti con l'amichettismo.
Bravo.
Allora io arrivo lì, sono il nuovo supervisore delle nazionali, sì, ho capito, è chiaro, uno va in un posto, in un'azienda, in un giornale, si circonda di quelli che conosce, che magari sono anche amici, ma qui si parla di allenare la nazionale, non è che si parla di allenare la primavera, di una squadra di serie, qui si parla della nazionale. Allora, cosa si basano questi criteri di scelta? Ecco, questo sarebbe da chiedere, ecco. Spero che qualcuno, quando ho rappresentato il CT, se non dovesse essere Guardiola, farà la domanda in base a quale criterio, chiunque sia, Conte, Mancini, Pirlo, Pinco Palmeo.
Esatto. E l'ultima, rispetto ai mondiali, insomma, ha vinto la squadra più forte, più organizzata, mettere un po' come vuoi, e soprattutto, come dicevamo, quella che somiglia un po' più a un club, no? Perché la mentalità spagnola è quella, la cultura calcistica è quella, ma anche forse anche l'idea di calcio, no?
Sì, anche qui la Spagna domina, gli allenatori spagnoli hanno vinto, se non sbaglio, tutte e tre le Coppe Europee l'anno scorso. La Spagna dal 2010 a oggi ha infilato due mondiali europei, di qua e di là, e si dice che noi dobbiamo rimanere nel nostro DNA e non scimmiottare, scoppiazzare il modello spagnolo. Ma intanto questo modello spagnolo mi sembra che tanto male non stia andando. Poi di solito quando uno è a scuola ed è in difficoltà e deve farsi dare una mano nel compito, chiede a copia da quello bravo, non da quello non bravo.
Esatto.
Certo, deve essere anche lui bravo a copiare. Terza cosa, il DNA spagnolo di qui di là la storia, chi c'ha un po' più di anni come me, quando giocavano Sanchis, Nadal, Mitchell, Butragueño,
era italianista la questione.
Giocavano all'italiano, esatto. Il DNA, come hanno fatto? Hanno cambiato,
è vero, con tutta la questione giovani, scuole, calcio, eccetera, c'è proprio un rovesciamento
scuole
della,
per allenatori,
allenatori,
non solo ex giocatori, non solo ex giocatori raccomandati,
insomma,
cosa hanno fatto?
Staremo a vedere, caro Michele. Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro buone vacanze. Ciao.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Ciao Michele Tossani, sempre molto interessante quello che dice, molto, molto lucido peraltro. Ma Vlahović ha risposto all'ultima offerta della Juve, Stefania da Roma. Stefania, in realtà, te la dico tutta, l'ultima offerta fatta dalla Juventus a Vlahović è relativa al periodo Comolli, non a Carnevale. Carnevale ha detto: io non l'ho mai incontrato, abbiamo altre esigenze, secondo me anche strategicamente. E tra l'altro, come tu hai ascoltato venerdì scorso, Spalletti ha detto: vedo che le porte sono aperte degli uffici della dirigenza, l'importante è però che tu citofoni. Quindi l'ultima offerta non è stata accettata, o meglio, Vlahović tramite il papà Milos ha chiesto tanti soldi, la Juventus ha offerto 6 milioni più bonus, con come li parlo, però certamente non poteva offrire gli 8 più bonus che chiedevano come ingaggio, più una cifra elevata dal punto di vista del bonus alla firma, addirittura si parlava di 10-12 milioni, quindi la Juventus gli ha detto no, mi dispiace, quindi scade il contratto il 30 giugno, rimani a casa, tra virgolette. Lui si aspettava, lo sappiamo, no, che venisse chiamato dal Barcellona, da un qualsiasi club di un certo livello, così non è stato, e quindi adesso Vlahović dovrà fare una scelta. Cosa faccio? Accetto la proposta magari del Besiktas di turno, quindi un club turco, e faccio marcia indietro rispetto alle mie ambizioni, oppure invece raccolgo l'assist di Spalletti, vado a bussare, a citofonare, perché Spalletti ha detto bisogna citofonare, a citofonare alla Continassa, e tutto sommato alla fine Spalletti è un allenatore che mi vuole titolare, me l'ha sempre detto, lo ha fatto sempre dal primo giorno, e quindi torno alla Juventus, ma non posso più pretendere quello che ho chiesto in precedenza, di fronte a una scelta. Quindi Stefania, l'ultima offerta risale all'era di Comolli, con Carnevali finora non ha mai parlato. Vai Gabri.
Buonasera Quintiliano, Massimo da Castelldefels.
Massimo.
Non so se condividi o condividete la sensazione che questa società abbia dei piani B e anche C, che non va su un obiettivo e se non ce la fa comunque prende l'ultimo che trova al mercato. Sembra più consolidato uno stile di operazioni che prevede anche un possibile no e che abbia l'alternativa. Poi un'altra cosa. Il processo è andato bene ad Andrea, al presidente, è andato a Parma, abbiamo venduto al Parma, abbiamo da lì con Cherubini, madre mia, sarebbe il mio sogno umido, Quintiliano, se tornasse, madre mia. Ciao, buona serata,
Grazie,
Forza
in
Juve.
realtà, grazie a te. In realtà, sulla carta sì, per quanto riguarda i piani BC, però adesso devono dimostrarlo. Cioè, faccio un esempio: se il primo obiettivo in porta lo sappiamo benissimo, è Dibu Martinez su richiesta di Spalletti, per i motivi che abbiamo detto, al di là del discorso tecnico, personalità, carattere, leadership, eccetera, eccetera. Ora, però, se non, l'Aston Villa non. Diciamo così, non viene incontro alle richieste della Juventus, deve scattare il piano B e si chiama Vicario, perché mi pare di capire, al di là di ogni tanto esce qualche numero, ho riletto anche De Gea, no? Il portiere della Fiorentina, però mi pare racchiusa a due qui la lotta e adesso deve dimostrare alla Juventus che se salta il piano A, parlo del portiere in questo caso, scatta il piano B. Se dovesse saltare il piano A per quanto riguarda l'attacco, e mi riferisco a Colomani, spero salti a questo punto, ve la dico tutta, deve essere pronta col piano B, perché Pellegrino non è un piano alternativo, l'ho già detto, è invece un rinforzo importante perché secondo me è un ottimo calciatore, ma deve essere come secondo attaccante, ok? Non nella posizione di campo, ma secondo attaccante come importanza. Quindi se dovesse saltare Colomani mi aspetto subito un piano B, fa anche rima, lo deve dimostrare, però l'impressione che si ragioni così. Però vogliamo ovviamente dalle parole o dalle supposizioni nostre, dai pensieri, dalle speranze nostre, è che si passi ai fatti. Ecco perché oggi ho fatto questo podcast, che potete andare a vedere e anche a leggere, ma anche ad ascoltare su Bianconera News. Cioè adesso la Juventus ha fatto questi due colpi, per carità, rispetto per Hecator, rispetto per Çelik, ma adesso deve cominciare a cambiare un po' anche marcia rispetto al mercato. E se, no, se salta uno, vai su un altro. Io spero che stiano facendo così, però credo, a differenza per esempio delle società precedenti, soprattutto di quella targata Komolyma, lì era tutto un altro discorso sul mercato perché almeno nella prima parte della gestione del manager francese si parlava quasi esclusivamente di algoritmi. I risultati sono che la Juventus ha pagato 44 milioni Openda e adesso ha difficoltà, insieme a tutti gli altri, di poterlo piazzare. Siamo giunti al secondo break. Tra poco state con noi perché abbiamo Massimo Brambati, magari ci dà qualche news o qualche indiscrezione.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, seconda ora di trasmissione di questa giornata. Devo dire la verità, vi do una comunicazione di natura meteorologica. Sembra meno calda degli altri giorni. Ora Gabriele Latini, che segue il meteo tutti i giorni, mi ha detto tra mercoledì e giovedì dovrebbe migliorare la situazione. Sono 20 giorni che aspettiamo, qui siamo a temperature elevatissime. Non so invece a quali temperature sia Massimo Brambati. Ciao Massimo!
Ciao, ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
Caldo, sei in un posto caldo anche tu, immagino.
Sono in un posto super caldo, penso il più caldo d'Italia, perché
Cioè?
sono in Sardegna,
Ah, vabbè, però
sono nella Sardegna del sud.
però in
Oggi tornando da Cagliari, perché io ho casa verso Baiachia, non so se avete presente, dove si trova capo spartimento. La macchina segnava andando, quindi non ferma, 43 gradi. Io
Mamma mia. Vabbè, però
non ho
insomma,
mai visto
una
qua
cosa del
in
genere.
questa zona, non ho mai visto una cosa del genere.
Mamma mia.
Mai.
Senti,
Eppure
invece.
sono a casa qua da più di 20 anni,
E quindi
è
evidentemente
una
siamo
roba.
a livello di record. Siamo a livello di record.
Sì, siamo a livello di record, sì.
E invece, Massimo, che tu sappia, com'è la temperatura in casa Juventus?
Sera. se deve essere una temperatura corporea, la febbre c'è, secondo me.
Cioè?
Io credo, ma io credo che, insomma, Spalletti, parto da lui, perché parto da chi, secondo me, in questo momento è la Juve. Aspetta sicuramente dei segnali da parte del mercato, sia in entrata che in uscita, perché questa squadra fatta così ha dimostrato di essere da sesto posto. Non ci sono altre spiegazioni. Logicamente chi è arrivato adesso sta pagando tutte le cose, le nefandezze che sono state fatte prima dal punto di vista economico, che non ha sicuramente sposato quello tecnico, sia in entrata che in uscita, e quindi si trova di fronte a tante macerie che non è facile rimettere a posto e poi tirar su una casa.
Questo è vero.
Mi sembra che la Juventus, da questo punto di vista, sia in alto mare. Poi è logico che non so, io Carnevali lo conosco, ma non lo conosco così bene da poter dire è l'uomo giusto. Massara è stato pure un mio compagno di squadra, quindi lo stimo tantissimo, però poi fare il direttore sportivo non è uguale a fare il talent scout, insomma, fare il direttore sportivo alla Juventus è ancora peggio, perché fare il direttore sportivo alla Juventus significa dover non solo tenere i conti a posto, ma anche vincere.
Tra l'altro aggiungo, Massimo, che lui ha un ruolo anche superiore, perché il direttore sportivo sarebbe Ottolini, in realtà lui è direttore tecnico, è al comando di tutta la parte sportiva. Facciamo qualche nome, insomma, la Juventus continua, io non so più se chiamarlo braccio di ferro col Paris Saint-Germain per Colomani. Sembra, io lo sto chiedendo da giorni, cara Juventus, dai un ultimatum al Paris Saint-Germain, credi che alla fine dirà addio, cioè o arrivederci e grazie al Paris Saint-Germain, Carnevali, rispetto a Colomani?
Ma so che è un giocatore che piace molto a Luciano, così come però piace anche Vlahović, credo che lo abbia dimostrato nella conferenza stampa ultima che aveva fatto. È logico che Luciano deve migliorare in una cosa, e gliel'ho detto tante volte, devi essere bravo a saper picchiare i pugni sul tavolo a volte. Mi sembra che quest'anno ha passato due mercati, o perlomeno uno non sta passando, ma l'altro l'ha già passato, e quello ultimo, cioè quello di gennaio, è stato un mercato disastroso, perché insomma dovevano prendere una punta di un certo peso che andasse a sostituire Vlahović, perché quelle due che sono state prese nel mercato dove ancora Spalletti non era presente hanno dimostrato quello che hanno dimostrato, e quindi credo che da un certo punto di vista Luciano debba essere accontentato, però io faccio un appello a lui e gli dico picche pugni sul tavolo, perché a volte fare l'aziendalista poi ci si rimette. E quindi io gli direi in questo momento di accantonare il mestiere dell'aziendalista e fare quello del, tra virgolette, rivoluzionario. La Juventus deve tornare. Guarda, io posso dire una cosa, quando mi dicono il gap con l'Inter, la Juventus non ha il gap con l'Inter, la Juventus ha il gap con la Juventus. Perché la Juventus, quella che deve tornare a essere la Juventus, c'è un gap incredibile. C'è un gap incredibile. Ma io mi spiace dirlo, il gap incredibile sta anche nel fatto che ci sono giocatori che non sono la Juventus. E non voglio stare qui a fare nomi perché
lo sappiamo,
è antipatico,
certo.
Ma anche giocatori che giocano titolari, non solo quelli che stanno dietro.
Esatto.
Ci sono giocatori che secondo me nelle Juventus che vincevano, ma non stavano manco in tribuna. No, in panchina, ma anche in tribuna stavano.
Esatto, è chiaro, Massimo, bisogna anche contestualizzare, no? Il momento storico è quello che è, però giustamente la Juventus ora deve quantomeno tornare a competere. Di questi nomi che si fanno, portiere Dibu Martinez o Vicario, davanti Colomani, sembra che stia prendendo Pellegrino, ci sarebbero sullo sfondo Vlahovic e Sorloth nel caso in cui saltasse Colomani, perché Pellegrino immagino sia un secondo acquisto, diciamo così. A centrocampo per esempio si parla di che sì, cioè tutti questi nomi che stai leggendo, alla fine secondo te chi arriverà veramente?
Ah, io questo non lo so, sono nomi comunque che secondo me sposano tantissimo quelle che sono il credo tecnico-tattici di Spalletti, che sì, ha dimostrato di stare in ottime condizioni fisiche, l'ho fatto vedere nel mondiale e per me sarebbe un giocatore importante, così come importante sarebbe il portiere di un certo livello, così come importante sarebbero due punte davanti, una giovane e l'altra sicuramente strutturata. I nomi sono quelli, ma fra un po' inizia la stagione, non è che stiamo parlando più di 60-70 giorni,
sì.
Sì, adesso a un mese inizia il campionato, se non sbaglio, adesso non mi ricordo 23 agosto inizia il campionato, oggi siamo al 21 luglio, fra un mese inizia il campionato, fra un mese devi secondo me essere in asta di partenza con un certo tipo
di rosa
e con un certo tipo di progetto e programma, perché se vuoi tornare a competere, come hai detto giustamente tu, magari a non vincere ma a competere, ti puoi presentare ancora con la squadra l'anno scorso.
Sono d'accordo con te, è chiaro Massimo che avrà molta difficoltà a cedere 6-7 giocatori che non rientrerebbero, anzi non rientrano nel progetto di Spalletti, perché hanno anche degli ingaggi elevati. Quindi il problema principale, secondo me, non so come la pensi tu, è cedere alcuni calciatori che non hanno mercato peraltro.
La penso come te e ti aggiungo che un grande direttore che ho avuto sia da giocatore che da osservatore, che era Luciano Moggi, mi diceva sempre: il direttore bravo non è quello che sa comprare ma quello che sa vendere, e quindi insomma che dimostri questa dirigenza di avere determinate in mano determinate situazioni, e per situazioni intendo rapporti,
certo,
con procuratori, con direttori, altri direttori sportivi, direttori generali, proprietà, per cercare di incanalare una certa dinamica e riuscire a levarsi di torno, mi dispiace usare questa parola, giocatori che non meritano di stare alla Juventus.
È la realtà, perché sono tantissimi, cioè il compito è molto difficile di Carnevali, perché dico sempre Massimo che se Comolli era stato chiamato per riparare i danni o comunque gli errori, diciamo così, di Giuntoli, Carnevali anche adesso con il contributo di Massara devono riparare due gestioni, chiamiamole fallimentari, possiamo dirlo, no? Non è che qualcuno si arrabbi, credo, se non lo diciamo, e quindi è molto arduo.
No, però non si devono neanche arrabbiare quando io dico ragazzi, però sapevate, non è che sei arrivato in una casa dove non sapevi che mobili
c'erano dentro.
Sapevi, sei entrato a vedere la casa, l'hai presa, vista e piaciuta, hai firmato, sapevi che c'era da cambiare la cucina, da rimettere a posto il bagno e da rimettere a posto il tetto, quindi
hai accettato, cioè, questa sfida, chiamiamola,
esatto. Io non devi guardare solo che c'è scritto Juventus fuori, devi guardare dentro e dire ma della Juventus cosa c'è? C'è poco e niente. Quindi devi sapere che arrivi in un posto che è da ricostruire completamente.
Esatto. L'ultima, Massimo, per salutarti e ringraziarti, io sono convinto, o meglio sono convinto, auspico che al di là di tutti i nomi che abbiamo fatto, di quelli che si conoscono, che la Juventus debba, magari attraverso Massara, i suoi osservatori, e poi dimmi, fammelo tu uno, debba tirar fuori qualche nome di cui non stiamo parlando, ma in qualsiasi ruolo, difesa, centrocampo, attacco. Ecco, sei convinto anche tu che alla Juventus occorra anche qualche calciatore che invece poi si riveli funzionale? Io faccio sempre l'esempio di Malen alla Roma, di McTominay a Napoli, cioè deve essere bravo anche in questo la Juventus a scovare qualche nome di secondo questi me, magari fallo, me... fallo anche tu, perché sei anche tra l'altro agente, insomma, tanti anni di calcio.
Secondo me sì, secondo me sì, ma ti dico per esempio di andare a pizzicare qualche giocatore norvegese,
ecco,
nella nazionale norvegese, che possa essere o un centrale difensivo o un centrocampista. È certo che questi lavori andrebbero fatti con un'organizzazione dietro di talent scout, di osservatori, che in questo momento sta ripartendo ora, perché Carnevali purtroppo non è arrivato. Adesso io posso dargli responsabilità, ma non quelle che magari non ha. È certo che la Juventus arriva da un direttore sportivo, questo mi dispiace dirlo, che acquistava per video. A me viene da ridere quando dicono degli algoritmi, ma l'algoritmi va benissimo, è una sorta di
supporto, ma non sostitutivo supporto, dell'uomo.
Ma io so che però prendevano giocatori a video. È una roba affascinante comprare Open Da video a 45 milioni.
Mamma mia, non...
vabbè, è una roba da non so io, da non so, sembra una barzelletta.
Sembra quasi fantascientifica la cosa, guarda, anch'io sono rimasto, tra l'altro io so per certo, te lo dico questo Massimo, non so se magari anche tu lo sappia, prima che andasse alla Roma, Massara era stato contattato da Comolli, ha avuto un colloquio, Comolli gli ha spiegato il suo modus operandi e Massara gli ha stretto la mano dicendo la ringrazio ma io...
Opero
diversamente, mi è stato detto prima che andasse alla Roma. Però prima di salutarti e ringraziarti, se tu dovessi consigliare un nome in qualsiasi ruolo sia, un nome per la Juventus,
bisognerebbe onestamente andare a vedere, perché poi io potrei farti anche un nome, però per dire, può essere anche un nome di un giocatore che è extracomunitario, che può non poter arrivare a Juventus. Per esempio c'è un giocatore costaricano del 2004 che si chiama Mitchell, e che secondo me è un giocatore che potrebbe andare bene, però è costaricano. Può imprendere un costaricano oggi? Secondo me no. Cioè io potrei dirti una scommessa da fare, ok? Un ragazzo che è giovane, eccetera eccetera, poi però sono scommesse che puoi perdere, perché in questo momento non c'è una squadra che può supportare,
che lo supporti. Certo, quindi servono sicuramente 3-4 elementi di livello, in modo tale che se inserisci qualche giovane o qualche, appunto, tu, come dici tu, scommessa, certo, possa essere agevolato. Massimo, grazie mille, un abbraccio e buona prosecuzione di vacanza. Un abbraccio, grazie a Massimo Brambati, grazie. Allora, in effetti stavo pensando, la Norvegia, ci sarà qualche norvegese? Non lo conoscevi questo costaricano? Costaricano, di la verità, Gabri, che tu sei più di mercato argentino, brasiliano, io non l'avevo mai sentito, però per carità, lui fa anche l'osservatore, quindi magari lo conosce. Sì, in effetti la Norvegia si potrebbe tentare con qualcuno, adesso io non li conosco, non mi vengono in mente, perché non lo faccio questo lavoro. Allora, sembra, da come almeno rivela Gianni Balzarini, il nostro collega e amico Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, Bremer pare che abbia detto no all'offerta del Galatasaray di 8 milioni netti, quindi evidentemente il campionato turco non ha tutto questo appeal, e questo l'avevamo più o meno capito. Nonostante la presa di posizione del giocatore, la dirigenza bianconera sta provando, dice Balzarini, a far pendere la bilancia in favore dei turchi. Il giornalista ha poi aggiunto, la Juve sembra che gli abbia detto, ascolta, ma perché non prendi in considerazione addirittura? E questa è pesante, insomma è importante questa rivelazione di Balzarini, cioè la Juventus gli pare che gli abbia, dopo che che Bremer ha rinunciato all'offerta del Galatasaray, sembra che la Juve gli abbia detto: ascolta, perché non prendi in considerazione gli 8 milioni, visto che probabilmente si viaggia attorno ai 45 per il tuo cartellino di offerta da parte del Galatasaray? E per la società bianconera si tratterebbe infatti di un incasso fondamentale da reinvestire subito sulla rosa. Una cessione a queste cifre garantirebbe una plusvalenza d'oro e ossigeno puro per le casse del club, che potrebbe così muoversi con grande decisione sui prossimi obiettivi. Diciamo così, Balzarini poi aggiunge: adesso inizierà probabilmente un periodo nel quale, siccome la Juve ha messo gli occhi su Tomori, eventualmente nel quale si cercherà di indurre Bremer ad accettare gli 8 milioni netti, perché vorrebbero dire 40-45 per la Juve e non sarebbe sicuramente male. La dirigenza bianconera proverà in ogni modo a convincere il centrale ex Torino a cambiare idea, mostrando così come il progetto turco possa rivelarsi un'opportunità economica irripetibile. Qualora la diplomazia della continassa riuscisse a far breccia sul muro eretto da Bremer, l'assalto al difensore del Milan scatterebbe immediatamente per regalare subito al tecnico un profilo esperto già pronto per la Serie A. Sostanzialmente Gianni Balzarini dice che la Juventus vuole vendere Bremer. Questa è la sintesi di tutto il discorso. Mentre qualche settimana fa o un mese fa, vi ricordate, no, quelle dichiarazioni di Bremer che disse: la Juventus sono 6 anni che galleggia e non può galleggiare, io voglio vincere. Sembrava quasi che dicesse alla Juventus: o fai una squadra di alto livello oppure io vado via. Adesso invece, da come dice, è chiaro, attenzione, probabilmente è perché si parla di Turchia e quindi il campionato turco ovviamente non ha appeal come altri tornei, no? dei 5 campionati più importanti, perché come ricorderete qualche settimana fa il nome di Bremer veniva accostato al Bayern di Monaco. Però da come dice Gianni, e io Gianni io mi fido, non si sbilancia mai, sostanzialmente la Juventus vuole cedere Bremer. Vi ricordo che ci sarebbe, anzi c'è una clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, scadente il 10 agosto, ma ovviamente la Juventus metterebbe attorno a un tavolo anche per trattare sui 40-45 eccetera. Però la sostanza di quello che dice Gianni è che la Juve vuole cedere il calciatore perché incasserebbe dei soldi e, come io ho sempre detto, io sarebbe una plusvalenza non indifferente, quindi in termini di bilancio, di tassazione fiscale eccetera eccetera. Vai Gabri.
Quindi Valerio da Lucca.
Poi Valerio.
Io sono sereno, tranquillo,
rassegnato
con questa dirigenza. Sono sicuro che faranno le cose giuste grazie alla capacità, all'intelligenza e alla competenza che hanno. Spero che arrivi Pellegrino, perché è dall'anno scorso che lo dico. Mi piace molto, secondo me questo ragazzo qua può veramente diventare un grande attaccante. E le alternative davanti, secondo me c'è anche uno come Guarassi, c'è Jackson del Chelsea, ma sapranno loro quello che bisogna fare. Via, aspettiamo.
Grazie, vediamo, dai, tu hai fiducia. Insomma, se dovessimo fare un sondaggio, no, rispetto alla, intanto allo stato d'animo, anche alla siete ottimisti o pessimisti rispetto a questa società e quindi al mercato? Io non lo so che percentuale, se dovesse scaturire una percentuale più verso il pessimismo o verso l'ottimismo, non lo so. Certo, non ci sono tantissimi elementi al momento per essere ottimisti. Emanuele da Torino dice: tutti tranne Vlahovic, perché ci prende in giro, non viene, se viene è perché non lo vuole nessuno fino alla fine. Guarda Emanuele, tu probabilmente ci seguirai, quindi sai come la penso su Vlahovic, io lo riprenderei. Però attenzione, hai ragione quando tu dici: non vorrei però che lui, detto che è un professionista, e su questo ragazzi abbiamo delle news, cioè lui ha sempre dimostrato di essere un professionista, su questo non c'è dubbio, però non vorrei che tornasse alla continuasse e quindi citofonasse al centro sportivo della Juventus solo perché magari non ha trovato il club che voleva. Perché così si rischia di restare, non dico con il mal di pancia, attenzione, sempre per la sua professionalità, però non sei convinto, cioè tu non hai scelto in questo caso la Juventus, ma è stata una scelta indotta dal fatto che non sei stato preso da nessun altro club. quantomeno di quelle che tu avresti voluto ti cercasse. Vai Fede. Sì, Fede, Gabri, sempre Federico metto in testa.
Ciao zio Quintiliano, Roberto da Riccione.
Roberto.
Io ogni giorno guardo il calciomercato per vedere se abbiamo venduto qualcuno, perché se non vendiamo e diventiamo questo... spazio, non possiamo comprare. Ciao, un saluto a tutti.
Grazie, questa purtroppo è una realtà. La Juventus deve cedere a tanti calciatori, sono difficilmente piazzabili, non tanto per via del cartellino, come vi ho detto, ma purtroppo per degli ingaggi che per giocatori di questo livello o comunque che sono reduci da una stagione negativa, parlo di Openda, parlo di della Coppa Mendes che invece è reduce da diverse stagioni negative, dello stesso David, ma perché un club dovrebbe dargli tanti soldi? Questa è la domanda, quindi questo è il problema per cui la Juventus ha difficoltà a cedere. Valerio Da Lucca, a me piacciono Jackson e Girassi, ma non so se siano però nel mirino della Juventus onestamente. Buonasera Quintiliano, per questi benedetti soldi cediamo uno dei pochi buoni che abbiamo, ma questo Lucumi tanto più forte di Bremer, se poi Bremer vuole andare via per prendere più soldi vada pure, per la Juventus viene prima di tutti, questi calciatori non amano la maglia, che delusione, un abbraccio Terry. Guarda, due cose: Lucumi deve dimostrare di essere più forte di Bremer, no? Secondo me è un ottimo profilo, ma il discorso di Bremer va contestualizzato, nel senso, stiamo parlando di un 29enne, io ve lo ricordo sempre, un 29enne che ha subito nel giro di un anno due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, tant'è che l'ultima stagione, al di là della Juventus che non si è qualificata, quindi negativa per tutta la squadra, Bremer ha dato dei segnali di non essere il giocatore degli anni passati, però io posso anche comprenderlo per via magari di questo doppio, no? Doppio intervento, lui in alcune occasioni veramente sembrava quasi in alcuni interventi avesse paura ad entrare, diciamo così, sull'uomo, così come in un paio di occasioni, anche una soprattutto ha causato per esempio un calcio di rigore, cioè non è stato il Bremer che conosciamo tutti. Quindi attenzione, bisogna valutare anche questo discorso qui, non si può dire se è più forte Lucumi o Bremer, o meglio non ci sarebbe al momento partita, se non altro perché Bremer ha giocato in un grande club come la Juventus. Lucumi, se si sposta dal Bologna, passa da una società, per carità, negli ultimi anni sta viaggiando su delle vette abbastanza alti, certamente non usuali per il Bologna, soprattutto poi va ricordato la qualificazione in Champions League con Motta in panchina, però un discorso è Bologna, un discorso è la Juventus, quindi Lucumi dovrebbe comunque sostenere l'esame, come dico io, bianconero, capire se riuscirà a sostenere, nel caso la Juventus lo prendesse, a sostenere il peso della maglia. Bremer invece già ci ha detto che ci riesce, ecco, questo è un po' il punto del discorso, però vanno valutati anche quei fattori, età, soldi che ti darebbero, cioè la Juventus, per fartela breve Terry, quando riuscirà, se non adesso, a prendere questa cifra per Bremer? Questa è la domanda. Tra poco continueremo questo e altri discorsi ovviamente legati al mercato bianconero.
Fuori di Juve.
Ultimo tratto di trasmissione, ultimo slot, chiamiamolo un po' come volete. Quindi sostanzialmente riepilogando, la Juventus vorrebbe, secondo Balzarini, ma non credo che sia lontano alla verità, Gianni, su questo vorrebbe sostanzialmente cederlo Bremer per incassare dei soldini, fare una plusvalenza sostanziosa e reinvestire la parte incassata, perché pare che questo Galatasaray sia disponibile a trattare per una quarantina di milioni, poi a lui gli offrono 8 che non so, che la Juventus ovviamente non gli offre, attualmente ne guadagna 5, pensate, o 5,6, qualcosa del genere. Sarebbe insomma una cifra nettamente superiore. Mi è venuta a fare una battuta prima, ero in regia insieme a Latini. Dice: vabbè, ok, volete Bremer, datemi Osimhen. Però la Juventus dovrebbe dare diversi soldini, perché Osimhen forse non te lo darebbero per meno di 80 milioni. Vai Gabriele.
Sono Massi da Pisa.
Ma sì.
Io per questo calciomercato spero che arrivi presto il portiere. Se arriva il Dibu sono contento, anche se noi si viene dalle ere lunghissime di Buffon, è difficile accontentarsi, però diciamo che come portiere mi piace soprattutto per il carattere, per la leadership. Poi sì, è un ottimo portiere, per amor di Dio. E poi mi piacerebbe prendere un Kessié a centrocampo, anche lì tanta personalità e comunque sa giocare a calcio, ho visto al mondiale ancora se la cava bene. Per l'attacco io con Colomani credo che alla fine non arriverà, perché chiedono troppo, e mi dispiace perché Colomani alla Juventus comunque ha fatto bene e con Ildiz aveva una bella intesa. Detto questo, se non riesce a arrivare lui, per me il papabile torna ad essere Vlahovic, che bene o male i suoi gol li fa, col gioco di Spalletti, sì. I gol quando è stato disponibile l'ha fatti, anche e poi se... magari li mettiamo dietro un Pellegrino. Potrebbe essere una buona soluzione.
Guarda, ciao a tutti. Grazie Massi, la tua, diciamo che le tue idee per il mercato della Juventus bene o male coincidono con le mie, tranne su Colomani, però sono punti di vista, magari a te piace di più, a me un po' meno. Io per esempio vedrei bene l'accoppiata Pellegrino come secondo tra virgolette attaccante e Vlahovic. Però ragazzi, io se devo prendere Colomani a 40, ma siamo sicuri che Colomani sia più forte di Sorlot? È una domanda, ragazzi, non lo so. Per esempio, Gabriele, è più forte Colomani o Sorlot? Facciamo un sondaggio qui. Secco, siamo lì, sono diversi, è chiaro che sono certamente diversi, però vedi, lui vota per Colomani, io boh, non lo so, magari poi ragazzi se la Juventus dovesse prenderlo, io spero che faccia 20 gol, ci mancherebbe altro, però qualcuno dice però in 6 mesi ne ha fatti diversi, ne ha fatti con 3 partite 5, poi si è un po' fermato, poi non ha giocato sempre titolare, è rientrato Vlahovic, insomma non lo so, però intanto Pellegrino per quanto mi riguarda me lo assicurerei come opzione giovane eccetera eccetera. Resta invece sempre come uscite, ecco, vediamo, la Juventus deve cedere dei calciatori fuori dal progetto, cioè i famosi flop, però allo stesso tempo non disdegna delle cessioni, chiamiamole così, di giocatori un po', li voglio chiamare diciamo top per quanto riguarda la Juventus, diciamo i big, ecco, diciamo così, abbiamo detto di Bremer, un altro Gatti, quindi sto pensando la Juventus vuole rivoluzionare la difesa per esempio, no? Se dovessi fare una sintesi, e Gatti piace al Napoli, a quel punto, ma io se il Napoli è veramente convinto, perché gliel'ha chiesto ed è così, gliel'ha chiesto Allegri, io gli direi ok caro Manna, e quindi anche caro ADL Aurelio De Laurentiis, che non è Andrea Di Lella ma Aurelio De Laurentiis, ok, vuoi Gatti a tutti i costi, perché devi anche approfittare di queste necessità e di volontà, mi devi dare Lobotka, poi non si sa la differenza soldi, io lo prenderei, se Spalletti ti dice ok lo prenderei, ma io presumo di sì, cioè bisogna anche ragionare sulle necessità, come gli altri approfittano delle tue esigenze, delle tue necessità, la Juventus deve fare lo stesso, al contrario ovviamente. Allora, diamo fiducia a Carnevale staff, mi piacciono i colpi fatti, sono funzionali, prendiamo Pellegrini della Roma, che è andato in scadenza con la, ok, con la Roma, e non si capisce il perché è andato in scadenza con la Roma, perché Pellegrini, intanto io ve l'ho detto anche ieri, questo ragazzo, ieri sono intervenuto peraltro in un profilo Facebook, Pellegrini ha avuto storicamente questo peso di essere il capitano della Roma dopo alcuni mostri sacri, no? Al di là di Florenzi, che insomma è stata una parentesi, però lui si pensa sempre a Totti, si pensa sempre a De Rossi, spesso è stato criticato, si parlava anche di cessione lo scorso anno, ma soprattutto ha avuto un ingaggio da top rispetto alla Roma e non è semplice, quindi non lo so, non so nemmeno se come stiano le cose, se veramente, sto anche pensando che dopo Celic, che è ovviamente una cosa diversa da Pellegrini, mi pare di aver capito che Gasperini abbia detto bisogna essere un po' più celeri nel confermare, nel rinnovare i giocatori in scadenza. Mi sembra che stia perdendo un po' troppo tempo la Roma, mi pare, per carità, poi magari hanno già trovato l'accordo. Chilwell, Calvin Phillips, Joe Gomez, cosa ne pensate? Sono fattibili? Massi da Pisa. Massi, io francamente questi nomi non li conosco, sì e no, poco sicuramente, ma non l'ho mai letti accostati alla Juventus. Ora magari uscirà fuori uno di questi, magari. Ciao Quinti, ma non è che non ci funzioni il citofono? Abbiamo controllato. Comunque, scherzi a parte, per me Pellegrino, si riferisce alla battuta di Spalletti su Vlahovic, comunque per me Pellegrino, ok, ma se prendi Pellegrino non prendi né Vlahovic né Sorloth, come dice l'ospite, sono incompatibili, mentre Vlahovic Colo o Pellegrino Colo vanno bene insieme. Un abbraccio a Andrea da Reggio Calabria. Beh, aspetta Andrea, se tu prendi Pellegrino, Pellegrino non gioca titolare, non è che deve giocare in coppia con uno di questi. Detto che Colomani, per le caratteristiche che ha, in effetti può andare bene con tutti gli altri, se tu ci rifletti, no? Ma Pellegrino sarebbe il vice Vlahovic o il vice Sorloth, non sarebbe la seconda punta al fianco di uno di questi. Ecco perché io li prenderei. Buonasera fratello bianconero Quintigliano, sono Angelo da Salerno. Per me Vlahovic non lo vorrei mai più vedere nella Juventus, un giocatore mercenario. Se voleva il bene della Juve e della società avrebbe firmato il contratto. Adesso è normale che se vuole ritornare alla Juve nessuno lo vuole. Beh, oddio, nessuno lo vuole, chi? Non credo che nessuno lo voglia. Douglas Costa deve rimanere. Douglas Costa non c'è più alla Juventus. Douglas Luiz, forse vuoi dire, deve rimanere a tutti i costi. È l'unico centrocampista con tecnica elevata, forza. Spallettone, buonasera fratello bianconero Quintiliano. Ora su Vlahovic io non credo che non lo voglia nessuno, anzi magari qualche tifoso ce l'ha con lui, però mercenario mi pare un po' esagerato. Ora vi dico, ve lo ribadisco, a me è stato detto che se fosse dipeso da Vlahovic avrebbe già firmato prima ancora dell'arrivo di Carnevali. Si è invece impuntato il padre Milos, che è diventato il suo agente di fatto, perché pensava e sperava che il figlio venisse acquistato da un grande club e quindi che potesse guadagnare molto di più, cosa che non è avvenuta. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Angelo da Roma.
Ciao.
Mi spieghi una cosa, ma tutti gli scettici li dobbiamo prendere noi. Vicario è fuori dal progetto, è il terzo portiere del Tottenham, lo dobbiamo comprare noi. Colomani è fuori perché il mister del Paris Saint Germain non lo vuole, perché non lo considera all'altezza, ce lo dobbiamo prendere noi. Ma perché non ci prendiamo i giovani che sono in prospettiva ottime scelte, tipo Caprile del Cagliari per esempio? Quantomeno lo prendi, lo fai il secondo portiere per un anno e poi vedi come va, che prendere sempre gli scarti degli altri mi sembra proprio una cosa pessima. Ciao,
forza, si sentiva un abbraccio, un rumore, oddio, scarti. In realtà Colomani non è uno scarto del Paris Saint Germain, non è mai stato nel progetto di Luis Enrique. Non è, cioè, proprio uno scarto, diciamo così, così come Vicario. Guardate che facevamo prima il discorso con Gabriele, gli scarti, come li chiami tu, della Premier. Ora Vicario è italiano, lo conosciamo eccetera, però onestamente io prenderei Dibu se potessi scegliere, però Vicario non è uno scarso oltre che scarto. È uno scarto, ecco, possiamo dire questo. Non rientra, così leggo anche da qualche tabloid inglese, la mattina vi faccio un giro anche su qualche giornale estero, non rientra nei piani di De Zerbi, però De Zerbi non è il dio del calcio, cioè De Zerbi magari ha tutte idee sue e quindi non gli piace Vicario, però è un portiere di un buon livello, su questo non c'è dubbio. Addirittura Latini ieri mi diceva che è un top, secondo lui un top, per come la vedo io no, a me piacerebbe molto più Carnesecchi, che però l'Atalanta non ti darà mai, a meno che tu non gli dia 50 milioni di euro. Però scarto Vicario mi pare esagerato, ecco. In realtà Vicario aveva già avuto degli attriti già con Tudor, forse anche con la società, e quindi era destinato ad andare via. Poi l'arrivo di De Zerbi, invece di rafforzare la sua posizione, ha acuito questo distacco perché non gli piace. Questa è una scelta, ovviamente, è una scelta dell'allenatore. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Gianfranco da Salerno.
Gianfranco.
Allora, io sono d'accordissimo con te,
quando dici, cioè sulla questione Gatti al Napoli. Allora, De Laurentiis ha sempre fatto la voce grossa quando si trattava di vendere un calciatore alla Juventus, e vedi Osimhen, lo stesso Osimhen, che praticamente l'ha dato al Galatasaray, però poi dopo ha messo la clausola che per 2 anni non puoi andare, cioè praticamente Osimhen non poteva essere venduto alla Juventus. È vero che non è praticamente, non dice esattamente così la clausola, però in pratica è quello, cioè Osimhen non può essere venduto alla Juventus. E la stessa cosa quando si è trattato magari, ma fondamentalmente anche per Higuain, lui ha messo una clausola di 92 milioni di euro, se ricordo 90, bene,
90.
Era una clausola che non si sarebbe mai aspettato, che la Juventus a quei tempi in auge, eravamo uno squadrone, non avrebbe mai creduto che la Juventus avrebbe potuto pagare quella clausola, invece l'ha fatto. Quindi quando si tratta di vendere alla Juventus, De Laurentiis spara sempre alto. Allora adesso, se vuoi Gatti o mi dai Lobotka, o se no Gatti
rimane alla Juve,
costa 20 milioni, per te facciamo 30-35. Quindi sì, sono d'accordo con te. Ciao Quintiniano,
grazie,
e buona serata.
Grazie a te Juventus. Gianfranco, in realtà aspetta, allora discorso di Laurenzo lo sappiamo, con la Juventus non cederebbe mai un giocatore alla Juventus. Addirittura ti dico questa, che quando Milik andò in Francia, lui al Marsiglia gli chiese di mettere una clausola anti-Juve, e il Marsiglia gli disse: oh, ma qui decidiamo noi, l'abbiamo preso noi. Che è una cosa assurda che tu chieda a un altro club che prende un tuo calciatore e mette una clausola anti-Juve. Invece su Higuain c'era una clausola rescissoria, e non credo che non si aspettasse De Laurentiis l'assalto della Juventus. Anzi 90 milioni, tu lo sai che quando c'è una clausola rescissoria non conta più nulla la società che vende, o meglio, se gli dai quei soldi tace, perché se un presidente inserisce una clausola rescissoria su un calciatore, è certo che dopo qualche anno verrà chiesto, e sicuramente nella lista degli acquirenti ci sarebbe stata la Juventus, che giustamente, come dici tu, era in auge a quei tempi. Ok, su Osimhen sono d'accordo, c'era in realtà una clausola con antisquadre italiane, però è chiaro che lo voleva solo la Juventus, e quindi indirettamente per la Juve. Però su Higuain è diverso il discorso, clausola rescissoria, quindi chiunque viene con 90 milioni, fu la Juventus, lui non può dire nulla. Tra l'altro poi ricorderete benissimo che lui, da buon paravento, per attirare insomma così l'attenzione dei tifosi, disse che quasi considerò Higuain un traditore, ma il primo, se vogliamo dirla tutta, traditore è stato lui, cioè mettendo la clausola rescissoria e di fatto mettendolo in vendita. E questo è il succo del discorso. Sul discorso Gatti invece, Lobotka, io sono d'accordo. Se veramente la Juve vede che vuole a tutti i costi Gatti, ora la valutazione di Gatti mi pare che sia sui 25, dice: ok, dammi Lobotka, c'è qualche cosa di differenza, vediamo, però io ho necessità di prendere un centrocampista, tu vuoi Gatti, si può fare, deve approfittare anche di questo. Però quando si tratta con De Laurentiis c'è sempre qualche problema, è sempre una cosa abbastanza complicata, soprattutto se l'interlocutore, già in generale, ma se l'interlocutore è Juventus è ancora più complicato. Vai Gabri.
Ma ciao Quinti.
Poi Carmelo.
Un saluto dalla fornace sicura.
Ma qua è peggio.
Ma più forte Charlotte, per il tipo di calcio che vuole il nostro Lucianone Spalletone, è più forte Charlotte. Perché? Perché Charlotte fa e Colomoni fa un sacco di cose, sì. Però segna poco. Quello lì invece si mette davanti alla porta, arrivano cross, è più facile che te la spinge dentro. L'anno scorso ha fatto una ventina di gol Charlotte, e per essere la riserva di Julian Alvarez, ascolta me, un po' di conti vanno fatti. Se questo gioca titolare nella sua posizione, forza Juve, ciao.
Grazie, sono punti di vista, anche a me Charlotte a me non dispiace, certo. L'Atletico ti chiede 40 milioni, che non sono pochi per una riserva, ma sei la riserva dell'Atletico Madrid, che comunque è arrivato in semifinale di Champions League, sei comunque una riserva, ma ogni tanto giochi, della Norvegia, che comunque è andata bene ai mondiali e te lo fanno anche pagare. Questo è il succo del discorso, però attenzione, perché sul discorso eventuale discorso Sorloth, che non è uscito dal radar della Juventus, ma se la Juventus dovesse andare su questo calciatore, c'è sempre la carta Nico Gonzalez, che come sapete vuole tornare e restare all'Atletico Madrid. La Juventus ovviamente, nell'accordo originario, sarebbero stati 32 milioni per il riscatto. L'Atletico non ha fatto maturare queste condizioni per poi chiedere uno sconto, ma non puoi dare e offrire, lo diciamo ma lo ripetiamo, 24, 25 da 32. Quindi se la Juventus dovesse andare su Sorloth, c'è anche il discorso Nico Gonzalez, che magari sarebbero due operazioni distinte, ma comunque un'entrata e un'uscita tra due società. Allora, stiamo quasi per chiudere, non volevo parlare di Arbitropoli, però è uscita una notizia. Nel decreto della Procura di Milano, con il quale è stato archiviato il caso arbitri, si legge che, virgolettato, non lo sta dicendo Quintigliano, non me l'ha detto Latini, virgolettato, quindi decreto della Procura di Milano rispetto all'archiviazione del caso Rocchi e Company, quindi Arbitropoli. Sul fondo delle iscrizioni permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria, non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari e di svolgere utilmente investigazioni di ogni genere. Lo riporta l'ANSA, secondo cui si legge anche come l'assenza di elementi di prova porti a degradare al rango della mera illazione addirittura l'ipotesi di frode sportiva contestata all'ex designatore Gianluca Rocchi, per il quale anche è stata chiesta l'archiviazione. Ora io mi chiedo, se è venuto fuori questo nel decreto, no? Ma perché Ascione invece voleva rinviare, aveva l'intenzione, cioè aveva valutato che ci fossero tutti gli elementi per poter eventualmente rinviare a giudizio Rocchi e Company? Domanda. L'ulteriore domanda è: perché Ascione, il giorno stesso in cui poi ha lasciato la procura, alla fine è stato convinto? Si è deciso a firmare l'archiviazione sostanzialmente facendo un clamoroso passo indietro? E questo è il punto di domanda, che forse non avremo mai la risposta. Ora invece vediamo cosa succederà sul fronte sportivo, ma come mi è stato detto, non vi aspettate cose eclatanti. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Marco da Palermo. Niente, io volevo un attimino fare una riflessione. Non so, certo capisco ci sono stati mondiali, è un po' difficile, però la Juve mi sembra un po' più indietro. Io spero che, per esempio, per come è stato Selic, così, che se ne è parlato e in poco tempo l'ha preso la Juve, che torni a fare dei colpi, diciamo, stile Modric, cioè nel senso che non lo sapeva nessuno e poi spuntava, la Juve l'ha preso, così. Cioè, nel senso, perché magari si fanno 50.000 nomi e poi lavorare sotto traccia spesso dà grandi risultati. Speriamo bene, dai, forza Juve.
Grazie. Allora, ripeto, sul fondo delle iscrizioni permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che prive di base probatoria non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari e di svolgere utilmente investigazioni di ogni genere. Bah. Quindi diciamo che, secondo l'ANSA, si legge che l'assenza di elementi di prova che porti a degradare al rango della mera illazione. Bah, vabbè. Tanto ormai non bisogna meravigliarsi più quando c'è di mezzo, purtroppo, una determinata società. Rivoglio indietro i miei soldi, quelli usati per fare un'indagine inutile. Cinzia, cara Cinzia, cosa dobbiamo fare? Antonio invece da Caserta: con Icardi e Pellegrino firmo una cambiale, lottiamo per lo scudetto, un abbraccio Quinti. Antonio, con me rispetto a Icardi, a parte Pellegrino, io ripeto, a me piace molto, ovviamente non responsabilità dell'attacco serve comunque, con me sfondi una porta aperta rispetto a Icardi, eh? Non so come stia, però credo che peraltro guadagni tanti soldini. Acquisti no, troppe delusioni, meglio vendere il più possibile, magari per miracolo giocano bene quelli che rimangono. Tanto di cosa parliamo, Maurizio? Maurizio, mi mancava il tuo messaggio disfattista. Buonasera Quinti, perché non gli diamo Bremer, Kopp e Openda e ci prendiamo Osimhen e Josué? Josué, io non so quanto chiedano, ammesso che sia in vendita Osimhen, ma non credo, per appunto per questo centravanti che sarebbe veramente la svolta della Juventus, se vuoi un centravanti vero. Però Openda lo vogliono? Non sono certo. Kopp Mainers forse sì, magari lo voleva qualche altro club turco. Bremer ovviamente lo hanno chiesto. Vai Gabri.
Ciao Quinti, complimenti per la trasmissione anche oggi, molto profonda, molto professionale.
Grazie.
Sei veramente una compagnia eccellente e ti ringrazio.
Grazie
per tutti questi giorni in cui mi hai fatto compagnia. Senti, ho una domanda per te riguardo a un tema che hai toccato pochi minuti fa. Parlavi del fatto che sei una squadra della Premier, una squadra straniera, ma particolarmente una squadra della Premier, interviene su un giocatore, naturalmente se lo accaparra perché può spendere molto di più. Ho una domanda molto semplice, ma rispettano i parametri dell'UEFA, i parametri europei di fair play finanziario? Si applica anche a loro? Perché loro possono spendere? Cioè io credo che con capitali freschi potrebbero spendere anche altre squadre, ma non glielo fanno fare. Mi spieghi com'è la regola? Perché se alcuni possono spendere 10 e altri possono spendere 100, queste due squadre non possono mica fare lo stesso campionato, lo stesso torneo, cioè siamo proprio a livello di rottura della giustizia sportiva minima. Mi spieghi come funziona? Un abbraccio, ciao.
Grazie, in realtà non so chi tu sia, grazie comunque anche dei complimenti e del messaggio. Allora c'è una cifra che credo sia di 60 milioni, cioè una società può spendere, ok, per il mercato, una cifra che non superi però il 60% mi pare dei ricavi, ok? E quindi credo che i club italiani abbiano difficoltà sotto questo aspetto rispetto alla maggior parte, se non tutte, non lo so, società inglesi che invece hanno tantissimi ricavi, questa è la differenza. Il problema era più un po' sul Paris Saint Germain. Io tempo fa, forse un paio di anni fa, ebbi come ospite Paolillo, che come sapete era amministratore delegato dell'Inter molti anni fa, e qualcuno protestò appena vide il nome di Paolillo e ascoltò la voce. Ma io l'avevo chiamato soprattutto quando stavano provando a cambiare la legge del fair play finanziario, ok? Perché, se voi non lo sapete, il fair play finanziario fu inventato tra virgolette da Platini quando era presidente della UEFA, in collaborazione anche proprio con Paolillo, e lui lo disse, che era un membro in quel periodo della UEFA, e lui disse mi ricordo che fu appena eletto El Khalifi, no, come presidente dell'ECA, che adesso si chiama in un altro modo, i vari club, e lui fu il successore di Andrea Agnelli. Mi disse: non avrei mai eletto, nominato un presidente di un club come il Paris Saint Germain, che viola sostanzialmente ogni anno il fair play finanziario, come? Con delle sponsorizzazioni rispetto a delle società, perché il proprietario è del Qatar, perché il Khalifa è il presidente, ma il proprietario è praticamente un fondo, comunque un emiro, e quindi più sul Paris Saint Germain, che in tanti anni non è stato mai controllato da nessuno sostanzialmente, anche perché il presidente della UEFA Seferin è molto amico di El Khalifi, quindi di cosa parliamo? Quelle inglesi io credo che abbiano la possibilità, perché hanno dei ricavi tanto elevati e quindi non sforano i paletti del fair play finanziario. Questo è un po' il succo del discorso, cosa che invece ha fatto la Juventus negli ultimi 3 anni ed è stata multata di 6 milioni. Ora nei prossimi 3 ci sono 14 milioni di multa, però condizionati al rispetto di questi paletti nei prossimi 3. Le società italiane sono in difficoltà per questo motivo qui, perché i ricavi sono inferiori e quindi spendono spesso troppi soldi rispetto ai ricavi. C'è una percentuale che non puoi superare. Questo dice, adesso l'ho sintetizzata così, però questa è la regola. Caro Gabri Latini, siamo giunti al termine, al capolinea e titoli di coda, quindi grazie del suo supporto come sempre, grazie a tutti voi, domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.